Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forza.
Smettila di pignocolarti addosso, muovi.
Mettici mano,
muovi.
Just do it.
Io devo continuare a tenere questa sigla. Mi sembra un po' ridicolo. Però dai, ed è divertente, dai, è un po' una presa per il culo, però mi piace. Allora, io sono Francesco.
Io sono Emanuele.
Ecco, questa seconda puntata della prima stagione di Real Men. Quindi, come dice la sigla, il podcast che ti fa aumentare il testosterone. Ma in realtà è soprattutto il podcast che ti aiuta a riconnetterti, a riconoscere i pilastri fondamentali che ci sono nel cuore dell'uomo, che ti fanno diventare veramente uomo. Uomo proprio maschio, ecco. E che, come ho detto nell'episodio precedente, nel primo episodio, insomma, c'è un po' una carenza nei ragazzi, no? Di riprendersi un po' sta parte qua. Oggi episodio chiave, questo è quello proprio da appendersi nell'armadietto della palestra.
Prende il telefono, sulla cameretta, sul poster, ovunque.
Esatto, prende, frigorifero. Dappertutto, prendersi le proprie responsabilità. Così, abbiamo scritto zero scuse, ma io anche aggiungerei basta frignare. Perché
basta frignare.
Questo anche ci sta bene. Che non è appunto la solita roba da macio, da uomo duro, cose, ma non è questo, ci arriviamo e insomma spero che ascolterai fino alla fine, perché sono elementi invece fondamentali per vivere la propria vita da uomo, ma in realtà vale anche per le donne, se questa roba, però
assolutamente,
specialmente per gli uomini.
Per me è proprio la chiave del problema della società nostra, forse specialmente in Italia, forse anche in modo particolare. E la questione dell'assunzione di responsabilità per me risolverebbe tanti problemi, anzitutto per se stessi, ma anche per le persone intorno a te e per la società tutta.
È vero sta cosa qua, che è un problema un po' italiano, adesso non so bene com'è diciamo in generale fuori. Io ho abitato 10 anni tra Germania, Francia, più di 10 anni, 13 anni tra Germania, Svizzera e Francia, e devo dire che soprattutto nel mondo svizzero, quindi nel mondo tedesco, ecco, in generale, no? Quindi anche ci metto insieme anche un po' gli svizzeri, c'è molto di più questa presa di responsabilità, perché i ragazzi lavorano molto presto, vanno a lavorare molto presto, vanno via di casa molto presto, e fa proprio parte del... ma anche in Francia comunque vanno via molto presto. Secondo me questa cosa qua è un po' italiana, se non so com'è in Grecia, in Portogallo, in Spagna, figuriamoci, però ecco, sicuramente in Italia siamo carenti da questo punto di vista.
Assolutamente, io lo vedo molto, poi non ho grandi esperienze con l'estero e magari ho una percezione per le persone che conosco io dell'estero, però la vedo molto, e il contesto culturale anche incentiva sia la cultura che il modo di funzionare la società, secondo me non stimola alcune dinamiche di assunzione di responsabilità.
Allora, chiariamo subito che vuol dire questa cosa qua di prendersi le proprie responsabilità, perché... cioè, ragionando un po' su questo tema qua, io e Emanuele siamo arrivati a una conclusione fondamentale, no? Molto schematica, no? Tra l'altro siamo tra uomini, quindi possiamo essere schematici, a noi ci piace. Mia moglie dice sempre che ogni uomo ha un piccolo Excel nel proprio cervello. Un po' è vero, ecco. Diciamo che di fronte alla vita ci sono cose che dipendono da te e cose che non dipendono da te,
che sono sotto il nostro controllo e che non sono sotto il nostro controllo.
Esatto. Diciamo che nelle cose che non dipendono da noi, che non sono sotto il nostro controllo, rischiamo di avere un atteggiamento vittimista. E nelle che poi però di conseguenza ci porta che nelle cose che sono sotto il nostro controllo a essere un po' passivi, ecco, a non essere capaci di prendersi pienamente le proprie responsabilità, perché alla fine in entrambi i casi secondo me la radice è la stessa. E con Alessandra in 5.2 pesci parliamo spesso di questi argomenti, ed è molto 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 importante, perché Alessandra dice sempre, io sono d'accordo al 100%, che non importa che cosa ti è successo, ma la questione è che cosa ci fai. Tante volte entriamo in contatto con ragazzi magari che hanno vissuto anche infanzie dure, perché hanno perso un genitore, perché magari un genitore li ha abbandonati, perché hanno vissuto magari situazioni di malattia pesanti. E queste situazioni sono veramente pesanti, veramente dure, che marchiano la vita di un ragazzo, indubbiamente. Non è la stessa cosa crescere e vivere in una famiglia serena e invece crescere in una famiglia spaccata. Ecco, questo vorrei subito sottolineare questa cosa qua 850 volte, che il dolore di un ragazzo, soprattutto nell'infanzia, non è qualcosa da prendere sotto gamba. Per niente, è una cosa importante, è una cosa che ha bisogno di tutta la cura del mondo, ma non è il presupposto per non spiccare il volo dopo, perché non dipende, ripeto, quello che ti è successo, ma dipende che cosa ci fai.
Assolutamente, e anzi puoi essere una leva poi per gli altri. Cioè, se io per esempio purtroppo, per fortuna non posso parlare da ragazzo che è cresciuto senza padre, voglio dire, sì. Però è un problema che c'è presente parecchio, per un motivo o per un altro, nella società nostra, a livello mondiale direi, però proprio perché tu sei cresciuto senza padre, puoi prendere in mano questa cosa e puoi essere anche un aiuto per chi ha vissuto la tua stessa situazione.
Ecco, però là il punto fondamentale è appunto prendere in mano. No, vorrei un attimo spendere due parole su questa cosa qua, perché se veramente cresci decurtato di un braccio, no? È difficile poter fare un lavoro a due mani, cioè, è proprio questo il problema. Se cresci senza una gamba, è impossibile non zoppicare. E questo è un fatto importante. Il punto fondamentale qui è decidere, perché qua c'è da decidere, non è qualcosa che può essere mosso dai sentimenti, dalle emozioni, ma il fatto è di decidere di non accettare questa situazione, o meglio, non di non accettare di non avere una gamba, perché quello è il padre che ti manca, o la malattia che hai vissuto, o la violenza che ti è stata imposta, insomma, tante cose, ma piuttosto di decidere di utilizzare questo non tanto come un peso da portare, ma come una caratteristica tua personale di vita, e di fare di tutto per poter ugualmente essere sciolto, libero e camminare anche se ti manca una gamba. Questo vuol dire poi nella pratica tantissime cose. Vuol dire imparare a perdonare, vuol dire mettersi in discussione fino in fondo, vuol dire saper tagliare, vuol dire saper ricucire, vuol dire magari fare un percorso terapeutico per andare a colmare un vuoto che da solo non puoi colmare, vuol dire partire, vuol dire lasciare la casa di tuo padre magari, o vuol dire magari invece rimanere. Ecco, questo è un percorso personale, perché ogni situazione è diversa e non esiste un medicamento, un toccasana per tutti. Di sicuro però devi andare a mettere mano sulla tua storia.
Assolutamente, e a me viene in mente un esempio di qualcuno che riesce a far diventare la propria debolezza quella cosa che commercialmente viene chiamata unfair advantage, cioè una cosa, no, che sembra una sfiga,
sì.
E magari è una sfiga indubbiamente, ma che tu riesci a usare come leva per poi esplodere,
cioè, io penso, a tuo vantaggio.
Esatto, la cosa che l'esempio che a me calza sempre proprio mi arriva subito alla mente è Nick Vujicic, non so se l'avete mai sentito.
Sì,
è questo,
sì, sì.
È quest'uomo che sostanzialmente è nato senza braccia, senza gambe, ha solo una zampetta che lui chiama una aletta di pollo, no? Anche in maniera ironica, eppure ha fatto del suo messaggio, del suo, poi anche del suo lavoro, proprio quella debolezza. Cioè, se non avesse avuto quella debolezza non sarebbe quello che è oggi,
sì,
e non,
sì,
passerebbe,
sì,
neanche il messaggio che lui, sì, vuole,
sì,
porre,
sì,
alla famiglia, ai figli.
Sì, 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 assolutamente. Ecco, il punto fondamentale che secondo me è difficile da digerire se non hai incominciato a metterci le mani su una cosa grossa della tua vita, è questa: che soltanto chi ha vissuto quel tipo di sofferenza sa cosa vuol dire starci dentro. Io non ho perso un fratello, cioè non ho vissuto questo dolore. di fronte a un mio amico, un ragazzo che vive questo tipo di dolore, io posso fare di tutto per stargli vicino, però non so effettivamente che cosa vuol dire. Io non ho perso una madre, io non ho vissuto una violenza da piccolo, ma soltanto chi ci è passato dentro. Come tante volte, questo è l'esempio grande con la droga, no? Spesso chi appunto è stato, ha avuto la capacità di uscire dalla droga, diventa quella più importante per chi invece è ancora tossicodipendente per poter uscire, perché proprio tu che hai fatto tutto questo passaggio, che ci sei stato dentro fino al collo, sei in grado di guardare negli occhi un tossicodipendente innanzitutto senza alcun giudizio, perché sei stato lì prima di lui, capendo esattamente che cosa sta passando e cosa sta succedendo, e anche magari avendo delle dritte pratiche per poter incominciare a imboccare la strada di uscita e anche la speranza di una nuova vita, perché tu sei la speranza vivente, perché tu ne sei uscito veramente. Ecco, mi rendo conto che per un tossicodipendente, sto facendo un esempio proprio concreto, è assurdo dire o pensare che questa è veramente quella leva importante che ti aiuterà a portare frutto nella vita tua e degli altri. Però poi, a conti fatti, nel concreto della vita, è così. Ecco, quindi pensare che quella cosa che ti fa soffrire sia semplicemente una grande sfiga, cominciare a dubitare di questa cosa qua, incominciare a razionalizzare, a pensare che esiste una via d'uscita e che esiste una strada da percorrere e che esiste una speranza oltre tutto questo, oltre il dolore. Ecco, questo qui secondo me è un punto proprio essenziale per poter portare frutto nella propria vita, perché ognuno ha le sue sfighe, ecco. Cioè, chi più grosse, chi meno grosse, però ognuno ha le sue sfighe.
Sì, poi siamo partiti subito col botto con gli esempi un po' più pesanti, forti, infatti. Però credo che nella nostra quotidianità, se penso a calarsi un po' in una cosa che vale per tutti, il nostro modo di reagire tipico di fronte alle circostanze è ma il mio capo non capisce quello che voglio, il mio capo non mi paga abbastanza e ha piovuto e non posso fare quell'evento, oppure c'è il COVID e faccio le foto ai matrimoni
e non posso più fare le foto ai matrimoni, è saltata la stagione.
Diciamo, oppure che ne so, è arrivata la gelata e la mia fioritura non ha portato più frutto.
Ci sono queste mille cose, il contadino che è in me.
Oppure, cioè, la dico anche grossa, la sparo grossa.
Spari, vai.
Mia moglie mi ha tradito e quindi, cioè, secondo me sono cose magari vere, cioè molte volte effettivamente c'è una responsabilità dall'altra parte.
No,
però,
assolutamente.
Tipicamente è così. Io faccio molti esempi con le persone perché forse sono quelle più difficili da digerire, perché il terremoto, l'intuizione di dire non ce l'ho sotto il mio controllo, certo, è già più facile da assimilare, mentre invece le altre persone
è come se tu vorresti sempre cambiarle, però
non puoi cambiarle.
No.
E quindi, anche nelle peggiori delle ipotesi, quindi mia moglie mi ha tradito, ok, ma perché mia moglie mi ha tradito? Io cosa non ho offerto a mia moglie che ha cercato invece in un altro uomo, no?
Ma anche se tu fossi stato l'uomo perfetto e lei ha avuto un momento di caduta così in basso, certo. Cioè, il punto è, lei è o non è comunque la donna che hai scelto? È o non è la madre dei tuoi figli? Cioè, questo qui è il punto fondamentale. È sciocco, è veramente infantile. Adesso perdonatemi chi magari l'ascolto che ha vissuto questo dramma, però veramente è infantile buttare tutto all'aria e non riconoscere l'importante, il bello, il fondamentale che c'è in quella relazione là per una caduta. Perché purtroppo siamo molto emotivi, di fronte a un tradimento andiamo fuori di testa, però il punto è che quella lì è una caduta. Esattamente, come un uomo che si ubriaca e magari fa un incidente la sera. Ecco, quella è una caduta brutta, grave, che non va bene, ma che non può mettere in discussione una relazione di una vita, ecco.
Esatto, quindi qui c'è anche la tua reazione emotiva è sotto il tuo controllo.
Esatto.
Non è perfettamente sotto il tuo controllo, se vogliamo, però educarci a
uno si può incazzare, può incazzare a bestia.
Bisogna imparare anche a incazzarsi.
Sì. Uno sta così e magari è deluso e manda tutto, sembra che va tutto all'aria, però una volta passato il momento di sbrocco totale, di anarchia interiore, però ci si può rimettere in carreggiata e prendere in mano la situazione. E questo è un presupposto essenziale, io aggiungo proprio essenziale, sottolineare 50 volte, per poi poter prendere in mano e essere responsabile per le cose che puoi controllare. Perché ragazzi, qua non ci si sveglia una mattina e si è capaci di essere responsabili sulla propria vita. La responsabilità è qualcosa che va a 360 gradi, che veramente prende tutto di te stesso: responsabilità con i tuoi figli, responsabilità nel lavoro, responsabilità nella relazione, responsabilità nelle tue scelte, nei tuoi sogni. Ecco, è una cosa che va a 360 gradi. Ma non puoi pensare che tu nel quotidiano fai la vittima delle cose che ti sono successe o che ti succedono nella vita, e poi pensare, ah, poi quando invece si tratterà di portare avanti i miei sogni, ce la farò, sono sicuro che darò una botta di reni con le mie qualità, con il mio, no, con il mio savoir-faire, riuscirò a cogliere l'occasione giusta. Ma non è così, assolutamente non è così. Tu saprai cogliere l'occasione giusta, saprai salire sul treno giusto della vita, perché avrai le tue armi saranno affilate. E l'affilatura, che a me ha affilato un coltello anche semplicemente per tagliare il prosciutto, si rende conto che è un lavoro lento, fatto di tante passate sulla pietra per affilare. Non è una cosa che vai lì, dai una botta e il coltello è affilato. Ci vuole pazienza ed è un lavoro veramente microscopico, non so come dire, lento, fatto di tante passate. C'è una perseveranza dietro.
C'è una quotidianità, esatto, anche se sì. Vogliamo. E secondo me appunto è importante educarci, perché come per tutte le cose non si diventa bravi a fare una cosa perché si legge un libro, no?
Sì.
E quindi il fatto, magari nelle piccole riconoscere di assumersi la responsabilità nelle piccole cose, anche se magari di fronte a noi non vediamo questo grande dramma, come può essere stato quello della moglie,
sì,
quello
sì,
di non trovare il lavoro o cose di questo genere,
anche,
un lutto.
Anche perdere un lavoro, questo qua è una grande, grande sfiga che non dipende da noi magari, e che ci butta giù. Cioè, poi i telegiornali, vabbè, dicono quello che vogliono, vanno sempre a prendere le notizie peggiori, però è vero che tanti uomini si sono levati la vita perché magari hanno perso il lavoro.
E però quanti altrettanti hanno trovato nella perdita del lavoro
la spinta
per poi cambiare la propria vita, e magari oggi ringraziano il cielo di aver perso il lavoro di quel licenziamento.
Certo.
Quindi però perché? Perché è un atteggiamento di risposta che però è dipeso da noi, non è dipeso dagli altri. Quindi anche nelle piccole cose, educarci nella quotidianità, se vogliamo, all'assunzione di responsabilità è una cosa molto importante e va, cioè, calata proprio nel quotidiano.
È un pilastro, cioè noi ci sono, parlando un po' dei vari argomenti che volevamo toccare con Real Men, sicuramente questo qua della responsabilità è un pilastro proprio centrale, forse è la madre di tutti i pilastri che poi tireremo fuori. Cioè, se non c'è presa di responsabilità c'è vittimismo, se c'è vittimismo c'è passività, se c'è passività non c'è niente, cioè sei un trascinato, e questo non è un giudizio, ma è una consapevolezza necessaria per poter camminare, secondo me, proprio nella propria vita e portare frutto nella propria vita e di conseguenza nella vita degli altri. Ecco, un aspetto che volevo toccare, che mi interessa tantissimo, è quello della fragilità. Cioè, che sei il Real Man, il podcast che ti fa alzare il testosterone e tutte queste cose così, ti dà sempre questa figura, no? Forte dell'uomo, perché l'uomo comunque è forte, cioè diciamo proprio biologicamente, geneticamente è tendenzialmente forte, ecco. Se bisogna andare a prendere la legna non c'è discussione a casa, la devo andare a prendere io la legna per il camino, non è che la va a prendere mia moglie. Se bisogna fare un lavoro faticoso, di solito a casa lo faccio sempre io, e questo mi sembra la cosa più normale del mondo, insomma. Poi non metto in dubbio che, specialmente in Germania, sono donne che più forti di me che ho incontrato stando lì. Però ecco, secondo me questa cosa qua dell'essere forte è una caratteristica importante dell'uomo. Però questo non vuol dire nascondere o nascondersi di fronte alle proprie fragilità, perché parlavamo appunto nell'episodio scorso questo aspetto del, come si dice, del fare il macio, no? che uno è un poser, un atteggione dell'uomo tatuato, dell'uomo cafone, l'uomo così, eccetera, eccetera. Sono atteggiamenti che sono dei palliativi, sono dei riempimenti di vuoti interiori che uno ha. Un uomo che si pone così è un uomo che non può piangere, non sa piangere e non deve piangere. Ma non è questo il punto. Di fronte alle proprie fragilità, le delusioni grandi e sofferenze della vita, l'uomo può e deve piangere, perché la sofferenza è un aspetto emotivo fondamentale proprio nell'equilibrio psicofisico di una persona, ma anche di un uomo, assolutamente, non è quello. Quindi il punto qua non è non essere fragili.
Non è il punto e non deve esserlo, perché anche lì io credo che tutti poi abbiamo da imparare assolutamente da questo, però non è il punto, non è trattenere le emotività, ma anzi saper riconoscere quando è uno sfogo da utilizzare, diciamo imparare in qualche modo a gestire
le emotività.
Però appunto questo concetto magari un po' stereotipato dell'uomo che
l'uomo che non deve chiedere mai,
esatto.
Che stronzata,
è una stronzata. Vabbè. Poi ognuno ha, forse è uno stereotipo che diviene da una tendenza tipicamente maschile e che poi è stato portato come stereotipo, ma non è un atteggiamento sano per l'uomo. Io, per dire, è un limite che io riconosco molto per me, di non esternare, no, le emozioni eccetera. Però è un problema da affrontare, non è una forza, capito?
Sì. No, cioè, sicuramente le donne di solito ci categorizzano nella casella orso, no? Uomo senza dono della parola, incapace di provare emozioni. Il che è un po' vero, insomma, un po' è culturale, un po' è come siamo fatti noi, cioè, insomma. Poi invece ci sono alcuni uomini super chiacchiericci e super piagnoni, quindi super in grado di entrare in contatto con le proprie emozioni e con le proprie fragilità. Però in generale un po' questa è la situazione. Ecco, il motivo perché è importantissimo, non importante, è fondamentale entrare a contatto con le proprie fragilità, vederle, riconoscerle e anche portarle alla superficie, è perché la fragilità è il punto più delicato, no? Di una persona. E quando esiste un punto delicato in una struttura, no? Un punto fragile, anche in una struttura ingegneristica, è quello che ci preoccupa di più, è il punto che ci mette più in ansia, è la questione che ci fa essere meno, come si dice, propensi al rischio, meno propensi a un'avventura. Perché sappiamo che ci sta questo tallone d'Achille, questa fragilità. E quindi l'atteggiamento, diciamo, che uno spesso ha è quello di proteggersi. E allora che succede? Tu nel proteggerti da quella fragilità lì, perché sai che sei fragile là, ti chiudi. E nel chiuderti poi ti chiudi a tante occasioni della tua vita e ti chiudi soprattutto a quelli che sono i sogni e i desideri più importanti per te. Anzi, se vuoi, magari copri questa tua fragilità con desideri e sogni che in qualche maniera la tagliano via, questa fragilità. Invece noi siamo tutto uno, noi ci dobbiamo vedere a 360 gradi, e quando tu impari ad avere un dominio sulla tua fragilità, il che non vuol dire risolvere, ma vuol dire saperla vedere, saperla anche gestire, allora a quel punto sei libero di lanciarti.
Sì, io penso che la fragilità è uno di quelle ceneri che si pongono, no, piano piano sopra le braci di quello che in realtà nel cuore dell'uomo arde, e che mano a mano che si accumulano poi sono anche più difficili da togliere. Quindi la chiave è, sempre per riprendere la responsabilità, è prendersi la responsabilità delle circostanze che non dipendono da noi, delle persone che dipendono da noi, prendere la consapevolezza delle nostre fragilità per poi capire come assumersi la responsabilità di quello che noi possiamo fare.
Io non la vedrei proprio come delle ceneri, come una cosa, quasi un tratto negativo. Cioè, io penso semplicemente che, cioè, adesso io ho Emanuele qua davanti a me, tra l'altro i prossimi podcast saranno fatti tutti un po' in remoto perché giustamente adesso ci troviamo nello stesso posto qua in Basilicata e stiamo registrando questi primi due episodi, ma poi in futuro insomma, lui sta nella zona, per ora almeno nella zona di Verona, io sto qua in Basilicata quindi dobbiamo registrare in remoto, però adesso ho Emanuele davanti a me, lui è un bello maccione grande con la barba, i capelli neri, gli occhi scuri e io invece ho pochi capelli, sono più esile, diciamo così. Ecco, sono caratteristiche, cioè le fragilità sono delle caratteristiche nostre. Quindi è una nostra mania di onnipotenza, in qualche maniera voler cancellarle, nasconderle, è una disumanità verso noi stessi.
Certo, non mi sono espresso male, intendo dire che l'indifferenza nei confronti delle fragilità che
Ah,
fanno parte di noi
ok. Sì,
è una
è
cenere,
una
capito?
cenere. Sì, no, okay. Allora siamo d'accordo. Sì, è l'indifferenza, cioè non volerle vedere le cose. Questo sì, appunto, perché ritornando al discorso della gamba tagliata, cioè, la gamba non ce l'hai, cioè non è che ce l'hai, non è che ti ricresce la gamba. Quindi quella, se vuoi, è una tua fragilità. Però appunto, invece, saperla vedere, cioè saper fare finta di niente è un problema, no? Stare sempre seduti e non farsi vedere senza una gamba diventa un problema. Questo intendevo dire quando tu non ti permetti di sognare veramente in grande e di puntare a traguardi alti, perché tu stesso ti rinchiudi soltanto in quelle circostanze in cui puoi stare seduto, perché così non si vede che ti manca una gamba. Invece, prendere in mano questa fragilità vuol dire anche aprirsi a tutte quelle opportunità che magari con le stampelle o con la sedia a rotelle o in altri modi così riesci comunque a muoverti, a stare in piedi e a fare quello che devi fare. È normale che non potrai correre i 100 metri come appunto o non potrai fare la corsa a ostacoli, però allo stesso tempo questo non vuol dire che non puoi correre, questo non vuol dire che non puoi muoverti, questo non vuol dire che non puoi camminare. Ecco, l'importante è che devi conoscerti, devi saper riconoscere le fragilità e prenderle in mano.
Sì, su questo stavo pensando anche che la responsabilità ti porta anche non solo a riprendere in mano le tue fragilità, eccetera, ma a evitare che siano gli altri a decidere che strada devi correre tu, che sia la società,
Certo.
che sia la tua famiglia, eccetera. Gli altri mettono i loro sogni, i loro desideri dentro di te,
Sì.
e mentre invece l'assumersi la responsabilità contribuisce invece a tracciare una strada. A tracciare tu una strada.
Sì, bello, no, questa cosa è una cosa bellissima. C'è altre cose che dobbiamo dire, secondo te?
Io direi che abbiamo lanciato abbastanza frecce
Pigne,
e
bombe.
piglie e pomodori e
No,
possiamo
pomodori no, dai.
anche.
Pomodori no. Allora, vi ricordo che abbiamo un sito realmen.it dove piano piano stiamo comunque mettendo tutti i vari episodi e che questo podcast lo trovate su tutte le piattaforme principali di podcast, quindi non so dove lo stai ascoltando, però puoi anche iscriverti su, non so, vari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ma diciamo la sorgente principale di tutto il materiale, di tutti gli episodi e anche dei materiali aggiuntivi lo trovate su realmen.it, quindi vi consiglio di seguire innanzitutto il podcast e il progetto da lì. E per il resto niente, penso che va bene così.
Prendetevi le vostre responsabilità.
No, veramente, questo qui ne continueremo a parlarne tanto perché veramente questo qui è il pilastro dei pilastri, quindi veramente zero scuse per la vostra vita. Non è una, così dice, non è una mazzata che vogliamo dare tra capo e collo, ma in realtà è una grande speranza che ti si apre davanti, una grande porta da aprire, da scoprire, una strada da percorrere, perché appunto non sei vittima della tua vita, ma sei artefice di quello che devi fare. La vita sta là fuori, vattela a prendere. Va bene, ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana, buon tutto e un abbraccio forte. Ciao.
Ciao!